La misa boa!
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 Parlemo fiade nantri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
la buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.
Adriano, Arnaldo e Nazareno che sono insieme a voi per una nuova puntata della Bissaboa.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti da Arnaldo.
Hola, ci siamo e oggi racconteremo delle storie per fare la storia, per raccontare la storia del nostro territorio. Un argomento impegnativo ma misterioso, le vicende, le storie,
sì, certo.
Ma anche proprio su un ambito di una scala bella grande, quella della storia, per conoscere le misteriose, per tanti, per me di sicuro, origini del luogo e della gente che abita questo territorio, il Polesine. Com'è che la chiamano? La terra fra i due fiumi, no?
La Mesopotamia, cioè, la Mesopotamia d'Italia.
La Mesopotamia d'Italia, perché i due più grandi fiumi d'Italia, quelli che portano giù l'acqua che scende dalle Alpi dell'ovest e dell'est, orientali e occidentali,
e dagli Appennini anche.
Anche dagli Appennini.
Va dentro il Po, là, tutto.
Ah, è vero, come no, è vero. E a vari affluenti, anche addirittura dagli Appennini. Ecco, arrivano qui nel nostro territorio.
I nostri fiumi, Tigri e Eufrate.
Sì.
Sì, i nostri si chiamano invece Po, che è il principale fiume d'Italia, e l'Adige, che è il secondo fiume d'Italia. Ci sono capitati tutti e due qui, e non tanto per caso.
E ci servono anche da confini.
Ci servono di quali confini? Ormai facciamo parte tutti della storia italiana, diciamo,
e anche noi
dell'Europa,
del Polesine. Il Polesine in passato era una espressione geografica, potremmo dirla così, perché di fatto il Polesine non è mai esistito fino al 1600, fino all'inizio delle bonifiche. Ecco, non era una terra. C'erano dei territori emersi dalla palude, perché il resto era tutta palude.
Ma quando si è iniziato a parlare del Polesine, diciamo, come
del
territorio?
Del Polesine si è parlato attorno al IX secolo, e c'è una citazione di un rogito notarile in cui si cita questo territorio che era praticamente molto limitato. Perché? Perché il Polesine, fino al 1300-1400, era una espressione, praticamente un'espressione geografica, un territorio che non esisteva, perché era tutta una palude. Io ho una cartina che mostra, che è stata ricostruita, che mostra la consistenza del Polesine dall'inizio dell'era volgare, cioè dal primo secolo dopo Cristo.
Quindi prima era decadenza?
Prima c'era come centro importante di questa zona, c'era Adria, che era una città etrusca, un porto etrusco nato sul mare. Anzi, Adria, diciamo che è importante perché è la città che ha dato il nome al mare Adriatico. Ecco. E c'era un secondo centro importante di questo territorio, delle cosiddette paludi adriane, che andavano più in giù di Ravenna fino all'isola di Grado, fino a Trieste praticamente.
Sì. Ecco,
tutto questo territorio era detto delta del Po. Tanto è vero che oggi, ancora oggi, quando si parla dei lidi ferraresi, si parla del delta ferraresi.
Ma ti dirò di più, Adriano, se vai a sud di Ravenna, nella pineta di Cervia, quella è all'interno del parco del delta del Po.
Del delta del Po. Sì, perché era tutto un territorio era tutto un territorio che è paludoso, paludoso. Ecco, e come dico, per il Polesine c'era Adria come centro importante, che era un porto etrusco. Più, diciamo, a ovest, il centro importante, il primo, il centro che si incontrava era Ostilia. E sotto, verso sud, il centro più importante che si incontrava era Ravenna. Ravenna che fino al X secolo, fino all'XI secolo, era posta proprio sul Po. Il Po andava a finire a Ravenna. Per questo si parla di quel territorio come delta.
Questo proprio, ecco, mi stupisce.
Sì, perché il Po andava a finire in quella zona, praticamente percorreva il corso attuale del Reno. Mm-hmm. Ecco, pare proprio che il Reno sia addirittura un residuo di questo corso del Po. Mm-hmm. Il Po passava sotto Ferrara, e Ferrara era un porto sul Po.
Sul Po.
Ecco, veniva usato il Po come linea di navigazione per i commerci. Mm-hmm. E c'era un grosso territorio, così, ecco, era fatto praticamente di acqua. Era fatto di acqua, quindi pensate un po', quando si parlava di Polesine si parlava di un insieme di isole, tanto è vero che sembra proprio che Polesine, il nome Polesine, derivi da Polis Nesos.
Ma scusa, perché mancavano argini per arrivare
non c'era un sistema di canali, di fiumi come noi abbiamo oggi. Possiamo dire che il Polesine, dal punto di vista idrogeologico, è uno dei territori più sicuri per quanto riguarda le alluvioni. Dopo l'alluvione del 51 sono stati fatti dei grandi lavori di rinforzo degli argini, sia del Po sia dell'Adige, e poi dei canali interni, perché quando parliamo di alluvioni in Polesine non bisogna mai dimenticare che le alluvioni erano date anche dai fiumi secondari, dal Canal Bianco,
certo,
dall'Adigetto.
Addirittura
dall'Adigetto, sì, perché erano i canali, i fiumi che c'erano a quell'epoca erano dei buchi. Uh-huh. Che l'acqua si scavava nel terreno, e per quando c'era un aumento di acqua traboccava, andava fuori, e quindi
mancavano gli argini.
Nessuno ci pensava, era tanto così poco frequentato, perché le popolazioni che esistevano in Polesine fino al 1000, diciamo, erano dei gruppuscoli che abitavano sui cosiddetti Polesini. Ecco, a proposito dell'origine del nome. Mm-hmm. Polesine significa, sono tante le teorie che si dice, ecco, qualcuno ritiene che Polesine derivi da Poliskenos, che vuol dire molto fango, molta umidità, molto fango, molto, ecco. E altri, e penso che sia la cosa più sicura, deriva da Polis Nesos, molte isole, perché nella palude,
come Polinesia.
Diciamo così, anche lì si chiama.
Scusa,
così, perché
i traversagni, cos'erano i traversagni?
No, aspetta un pochino. Ecco, l'origine vale da qui. Perché? Perché le isole di deiezione, ancora adesso, in dialetto, le isole che si formano con i fanghi abbandonati dalle acque nei fiumi, ad esempio, si chiamano Polesini.
Però...
Polesini, noi abbiamo qui in basso Polesine, nel delta, abbiamo un'isola che si chiama Polesine Camerino.
Esattamente.
Sì.
Se è un Polesine, è un'isola. Uh-huh. Che ha anche altri nomi, in altre zone vengono chiamate Bornelli, ad esempio. Uh-huh. di queste isole di deviazione. Altre isole, quelle che si formano dentro i fiumi, dentro i canali, si chiamano mezzani. E sono sempre le stesse isole formate dai depositi delle acque.
Si può dire, Adriano, che allora il nostro territorio, il territorio polesano, è giovane perché si è formato negli ultimi secoli grazie a quello che il Po e soprattutto, ma forse anche l'Adige, portano dalle montagne e lasciano qui.
Certo. Il delta del Po anche oggi è in continua trasformazione. Ci sono delle isole che si formano, delle isole che si distruggono, della trasformazione della costa, delle trasformazioni delle coste, della formazione dei cosiddetti scani.
Esatto.
Gli scani sono delle isole litoranee lungo la costa. Che si formano dei cordoni di sabbia che poi vengono colonizzate da vegetazione, dalle eriche, da varie piante, ma sono inconsistenti. A volte questi scani si trasformano, si disfano per burrasca, per tempeste, eccetera, o per sommersione, e si trasforma. Il delta è in continua trasformazione.
Dunque il potere creativo che ha l'acqua è che crea il territorio.
Ecco, crea, non, modifica.
Non possiamo parlare di Polesine se non dopo che si è incominciato a sistemare la rete fluviale del Polesine. Prima cosa c'era? Ecco, io vi leggo due righe di uno storico, di Francesco Antonio Bocchi, che era uno storico dell'Ottocento, che ha ricostruito appunto tutta la storia agraria del Polesine. Anzi, diremo che la storia si basa sullo studio precedente fatto dal conte Silvestri di Rovigo, che ha scritto, ed è un manoscritto che purtroppo è ancora inedito, depositato nell'Accademia di Concordia di Rovigo, che si chiama Storia Agraria del Polesine, che descrive proprio la situazione polesana come era alla fine del 600, all'inizio del 700.
Molto interessante.
Ecco, bellissimo. Io l'ho letto tutto per la mia tesi di laurea, l'ho letta tutta questa storia agraria, poi per motivi particolari non è stata possibile ristrutturarla e rimetterla a posto per la pubblicazione, perché poi occorrono molti soldi, occorrono degli interventi notevoli di carattere finanziario, occorre qualche sponsorizzazione notevole,
qualche fondazione
eccetera, perché è una storia interessantissima. Scritta, è un manoscritto in 5 volumi depositato ancora adesso all'Accademia di Concordia. E Francesco Antonio Bocchi scrive: in poche province dell'Europa, in nessuna d'Italia, fu come nella nostra si lunga, continua la lotta per l'esistenza. Nessuno ebbe a subire tante trasformazioni di suolo. Nessuno a percorrere periodi di vero abbandono ad una delle più terribili forze della natura, i fiumi sfrenati. A centinaia si contano i paurosi disavveamenti, rotte degli argini, vuol dire. Ecco, le distruzioni di terre popolose, la conversione dei campi in canneti, parecchie furono le vere catastrofi. E basta ricordare il diluvio del 589, la rotta della Cucca, che mutò il corso l'Adige, le rotte del Pizzon, sempre dell'Adige, di Ficarolo, la rotta del Po, la deviazione del corso del Po, 1145, di Castagnaro e Malopera nel 1438. Castagnaro e Malopera, però queste due diciamo, rotte dell'Adige furono per mano umana, per motivi militari.
Per motivi di guerra.
Per motivi di guerra, di contesa militare fra Venezia, il Ducato di Mantua e il Ducato di Milano, nel 1438 si tagliò l'Adige e si allagò tutto il territorio dell'Alto Polesine in particolare e del Basso Veronese per permettere alle navi del Ducato di Mantova e del Ducato di Milano comandate dal capitano di Ventura Piccinino di andare a colpire la flotta, andare a colpire la flotta, che si, la flotta veneziana che si trovava ancorata dentro l'Adige.
Però quello che non capisco è come è possibile, se tu allaghi il territorio tagliando l'Adige, non è che quel territorio diventa navigabile, sarà un'acqua alta mezzo metro, un metro, ma del tanto.
Anche di più, ma tu devi pensare, quando parliamo di flotta parliamo di barconi praticamente. Teneva, non so, 50 persone, 100 persone.
Quindi non è una nave,
non è pensare ai piroscafi, alle navi militari e portaerei che abbiamo adesso nel Mediterraneo.
Quindi bastava poco.
Bastava anche poco, bastava un paio di metri, tre metri di.
Quindi un'impresa faraonica, direi, di distruzione del territorio per poter navigare con questi barconi pieni di soldati e poter attaccare la flotta nemica.
Certo, e siamo nel XV secolo. E questa rotta rimase aperta per 70 anni. Nessuno pensò a rifare l'alveo di questi. Fra l'altro, una curiosità, quando succedeva una alluvione, ed erano tanti, ed erano 7, 8, 10 all'anno che succedevano, perché rompeva l'Adige, rompeva il Po, rompeva il Canal Bianco, quando fu costituito, rompeva l'Adigetto.
Mancanza di argini.
Mancava di argini perché i fiumi erano delle buche praticamente piene d'acqua che percorrevano questo territorio piatto, e quindi con fatica poi riuscivano ad aprirsi la strada, e difatti i fiumi di una volta erano tutti a meandri, a Bissaboa. Andavano, tornavano indietro, poi c'erano il recupero dell'argine, l'abbandono dell'argine vecchio, eccetera. Se si vede la fotografia aerea del Polesine, è tutto una Bissaboa.
Ma se tu guardi certi fiumi africani, sono fatti proprio a Bissaboa. Sono dei lunghi serpenti, serpenti sì, molto contorti.
Sì, ecco, perché? Perché la pendenza è molto poca e quindi le acque si devono trovare sfogo, le acque vanno dove c'è più basso. No?
Ascolta, e per chi ci abitava, diciamo, i polesani di quella...
Ma chi ci abitava, a parte che era poco popolata a quell'epoca, siamo...
Quindi creava una situazione di miseria in qualche modo.
La popolazione praticamente non aveva nessuna importanza. I potentati militari interessava il territorio, interessava il confine, interessava il Ducato di Ferrara, veniva a prendersi terreni buoni in Polesine, quello di Mantova, del Basso Mantovano, eccetera. Quindi Venezia era gelosa, cercava anche lei di conquistare. Ma
i poveretti non interessano a nessuno,
interessa il territorio. Se pensate che poi il Polesine è terra di confine, continuamente conteso da questo o da quello, dall'uno o dall'altro, dal Ducato di Ferrara, dal Ducato di Mantova, dal Papato, da chiunque, da Venezia,
dagli austriaci, da Venezia, più tardi dai francesi,
più tardi dagli austriaci, dagli spagnoli, eccetera, passavano tutti qua, e quindi il territorio era un territorio di confine che veniva normalmente saccheggiato, perché gli eserciti che passavano di qua dovevano vivere, quindi andavano a prendersi le derrate alimentari dove capitavano, e i contadini, i pastori, gli allevatori che c'erano qui Ecco, rimanevano con niente quando non erano praticamente eliminati. Ecco. Però pensando un pochino alle vicende storiche del Polesine, ecco, io direi che ritornando indietro nel tempo, il periodo più florido in antico del Polesine fu il periodo etrusco, quando gli Etruschi arrivarono sulle coste e formarono il porto di Adria, e il periodo romano. Il periodo romano che consideravano il Polesine un po' dove era possibile, perché era una palude continua e successiva, non c'era possibilità di vivere in altra maniera, in questo che perché le acque erano libere, ecco. E i romani avevano avuto una certa influenza sulla bonifica di alcuni territori del Polesine. Difatti in Polesine esistono e sono state trovate delle centuriazioni. Abbiamo una centuriazione a Villadose, molto importante, e c'è la traccia di una strada romana da Villadose, anzi meglio ancora dalla zona di Buso, che va verso Adria, passando per Villadose, e forse era la strada che passava nei pressi della centuriazione romana di Villadose, che si trovava nel territorio verso Adria.
Ma dove sarebbe questa antica strada?
C'è una traccia aerea, si vede soltanto dal punto di vista dall'alto, insomma, ecco. Si vede una traccia che c'era un tracciato stradale che andava dalla zona di Villadose in trasparenza, diciamo, perché si vede il chiaroscuro della vegetazione che cambia nella zona dove c'era la strada. Si vede questo rettilineo lunghissimo che andava verso Adria, lungo circa 25 chilometri, ecco, che andava a congiungersi a incontrare l'altra strada romana che era in Polesine, la via Popilia, che corrisponde grosso modo all'odierna via Romea. La via Popilia era una strada romana litoranea che avevano costruito i romani per unire a Ravenna a Chioggia. Anzi, Chioggia si chiama così da Claudio, l'imperatore Claudio.
Claudia, vero?
Claudia, si chiamava Claudia, ecco. E questa è la via Popilia che univa appunto Ravenna, che era capitale dell'impero romano negli ultimi periodi, e poi un centro importante perché era un porto romano interessante e protetto dalla palude, ecco perché sono andati a finire protetto dalla palude, fino a percorrendo appunto la zona litoranea fino a Chioggia.
Ecco. Avrei una domanda curiosa da farti, e cioè con tante città importanti che si affacciano al mare Adriatico e con dei porti molto importanti sia in Italia che nella costa di fronte, proprio Adria ha dato il nome al mare. Mi sembra una cosa così strana.
Perché sì, oggi pensiamo a tutta la costa popolosa e popolata dell'Italia, del mare Adriatico, a destra e a sinistra del mare Adriatico, la costa dalmata e la costa romana. Però all'epoca c'era niente.
Era disabitata?
Al tempo di Roma, ecco, c'erano dei popoli che sono stati sottomessi, popoli, tribù, diciamo, ecco. Come i Volsci, come i Sabini, come i Tusci e gli Etruschi, poi che erano anche, sono stati dominati quasi subito.
Ma
da
questi
Roma.
Popoli non hanno avuto la forza di costruire dei porti importanti, no. E Adria è stato invece, ha avuto questa funzione.
Poi gli Etruschi si spinsero molto più a nord, si spinsero verso il mare Adriatico, verso ad esempio Senigallia, eccetera, sono territori etruschi, questi qui, ecco, anticamente. Però non c'era bisogno di costruire porti e porti e porti lungo il mare. Perché? Perché Roma puntava verso nord intanto, e puntava verso sud. E per Roma il mare era quello tirrenico, il Mediterraneo. Uh-huh. Il Mediterraneo. D'altra parte il mare Adriatico è un golfo praticamente, uh-huh, che dicono i geologi che è destinato a sparire, perché prima o dopo, fra 1000, 2000, 3000 anni, sarà diventato una palude.
Stanno dicendo anche il contrario, le previsioni stanno anche immaginando che con i mutamenti climatici, l'innalzamento della temperatura, scioglimento di ghiacci, innalzamento del mare, il mare penetrerà e arriverà fino in Lombardia in sostanza, e sparirà tutta questa zona di Rovigo, Padova, Mantova, Verona, spariranno. In teoria, se dovesse
potrebbe essere, però l'umanità troverà la maniera di conservare questi territori che sono costati veramente, la conquista dei quali è stata molto, molto difficile e dispendiosa. Comunque sono le vicende geologiche della natura. La natura non rispetta le leggi umane, rispetta le leggi della natura. Ecco, la natura è una forza che non si può controllare, quindi può anche capitare questo. E il Polesine ritornerà alle condizioni pre-romane e romane.
Ed eccoci qui alla Bissaboa dopo una breve pausa necessaria, perché davvero quello che ci ha detto Adriano come potrei dire, è emozionante,
è una scoperta,
è difficile anche proprio anche
ma
da
anche
credere,
interessantissimo.
E ti chiederei Adriano, allora, se puoi riassumerci un po' anche quello che è avvenuto allora dai romani, da questo intervento romano in poi nel nostro territorio.
Ecco, diciamo che dopo l'intervento romano sul territorio, con la viabilità e con le centuriazioni, alla caduta dell'impero romano il territorio ritorna allo stato quo ante. Viene abbandonato, non viene più curato, non viene più sorvegliato, per cui nel periodo barbarico, anche per motivi strategico-militari, ecco, viene abbandonato, perché la palude che c'è e che continua a persistere nel territorio del Polesine, ecco, serve per tenere separati ad esempio i regni romani o barbarici del centro nord, del nord,
aiuta la difesa
e tenere separato ad esempio l'esarcato di Ravenna che è legato con l'impero di Costantinopoli, con l'impero di Costantino, ecco. E questo territorio che c'è qui proprio scientemente viene conservato così com'è, perché serve come barriera,
mantenere un po',
ecco. Ritorniamo a parlare del Polesine attorno al 1000, quando la casa Estense diventa proprietaria di Ferrara e comincia a guardare al territorio polesano con maggiore attenzione, perlomeno quella parte di Polesine che si salva, che è sano, ecco, che è coltivabile, eccetera, e manda attorno al 1300-1400, manda i suoi personaggi a bonificare terre e territori. Diciamo che ad esempio le il territorio di Presiane. Ecco, è bonificato da un personaggio mandato dal duca di Ferrara, e si chiama Pellegrino Prisciani. Ecco, e bonifica tutta la zona, siamo nella seconda metà del 400, bonifica tutta la zona dal Canal Bianco al Po.
Quindi siamo, ecco, nel Medio Polesine?
Siamo ma anche nel Basso Polesine, Ariano del Polesine, ad esempio, è ferrarese. La zona alta del Polesine è di influenza ferrarese, anche quella lì. Praticamente il ducato arriva al Canal Bianco quando il Canal Bianco si forma e che diventa linea di confine, perché sul Canal Bianco si formano dei castelli di controllo. Il castello di Arquà, ad esempio, è un castello ferrarese che controllava il confine verso Venezia. Il castel Guglielmo, ad esempio, c'era un castello ferrarese che controllava il territorio. Non c'è più perché è stato distrutto completamente, non si sa neanche più dove poteva essere sul territorio, che non è rimasta nessuna traccia.
È rimasto il nome e basta.
Il palazzone di Trecenta nasce su un forte, il palazzo Pepoli, diciamo, di Trecenta, certo. Nasce sulle rovine di un castello di controllo del confine. Ma siamo già nel 400, siamo a quel fine lì. Non so, Pincara è un altro territorio di bonifica da Guglielmo Pincaro, personaggio di Ferrara, che viene mandato dal duca a bonificare tutta la zona della zona di Pincaro fino alla fossa Polesella che esisteva già a quell'epoca. E le vicende del Polesine si vengono a complicare attorno all'inizio del XIV secolo, a fine del XIV secolo, 1300, e perché Niccolò d'Este, duca di Ferrara, ottiene dai veneziani un prestito perché è in guerra con un altro ducato della zona e non ha soldi, e allora chiede a Venezia aiuto, e Venezia ben volentieri dà un aiuto, consegna al duca 50.000 ducati, in cambio chiede in garanzia tutto il territorio del Polesine di proprietà ducale. Perché Venezia tende ad arrivare fino al Po, mentre arrivava fino al Canal Bianco prima.
Tutto questo, ecco, tutti questi patti fatti sulla testa di contadini
a prescindere da chi c'è, di chi abita, chi ci rimette, chi viene colpito, a prescindere, sono proprietà private,
certo.
Questi territori sono proprietà private, e per caso ci sono delle persone, delle gente, dei popoli che si abitano, ma non contano niente.
Non c'erano confini?
No, il confine era quello del fiume. Ecco, il ducato riceve questi soldi, il Niccolò III riceve questi soldi con la garanzia dà in garanzia il Polesine di Ferrara per 5 anni. Alla scadenza però il duca non riesce a pagare i debiti. Venezia si rifà per avere garanzia ancora dei soldi, ecco, e si prende in possesso il Polesine. C'è un contrasto naturalmente, qui si discute, ma poi succede che Venezia si trova in guerra con Novello da Carrara, duca di Padova, il quale tenta di allearsi con Niccolò III contro Venezia. Allora Venezia dice al duca: stai fuori dei piedi, io ti abbuono le cose, basta che tu non faccia alleanza con Novello da Carrara. E Venezia ottiene questa neutralizzazione dell'intervento di Ferrara. con questa clausola tu ti amministri, io tengo il possesso praticamente in garanzia e tu ti tieni l'amministrazione del territorio.
Povero Polesine.
Ecco, è il periodo più importante, dicevo, del più florido della, della cultura polesana in Rovigo, perché a Rovigo vi è mandato il fratello del duca di Este, che si chiama Borso d'Este, il quale abita dal 41 all'81, circa 40 anni, abita a Rovigo, il Borso d'Este, ed è il periodo in cui nasce il Palazzo Roverella, perché il Roverella era l'arcivescovo di Adria, ed era di origine ferrarese. Quindi è il periodo più florido. Non è finita poi con le guerre, c'è Venezia che vince la guerra con i carraresi di Padova e domina Padova e domina il territorio di Padova fino all'Adige e in parte il Polesine, perché aveva ancora in vigore la garanzia che era stata data per i soldi che aveva prestato i duchi. E c'è questa doppia amministrazione in Polesine fra gli estensi e i veneziani. Non va a finire, sì, che finché si va d'accordo, dopo un certo punto non si va più d'accordo. E nel 1482 scoppia la guerra del sale. La guerra del sale per il monopolio della commercio del sale con la zona della Lombardia. Ferrara ha le saline a Cervia e a Comacchio e Venezia ha le saline sue su Chioggia e altre zone, e Venezia pretende di avere il monopolio. Succede la guerra fra Ferrara e Venezia. E la cosiddetta guerra del sale, che si conclude con la pace di Bagnolo del 1484, con cui Venezia conquista definitivamente tutto il territorio del Polesine fino al Po.
1484.
Pace di Bagnolo, che non è Bagnolo di Po dell'Alto Polesine, ma è un Bagnolo che si trova in provincia di Brescia. Ecco. E da questo momento in poi il Polesine sarà sotto l'amministrazione di Venezia come territorio dominato. A Rovigo c'è un governatore, c'è un rappresentante del doge di Venezia che sovrintende a tutto quello che succede in Polesine. Praticamente è uno che viene qui, controlla tutto e che viene a prendersi i soldi, perché devono i signori di Rovigo, i nobili di Rovigo, la comunità di Rovigo, come si dice, doveva pagare una X.
Un tributo a Venezia
ogni anno. E doveva pagare anche un tributo, oltre che in soldi, anche in persone. Difatti il territorio viene, ecco, Venezia viene accettata da tutte le comunità, e quindi diventiamo di fatti veneziani e come tali partecipiamo anche, oltre che con le gravezze, con i soldi, partecipiamo anche con le persone al governo della città. Per cui Venezia, ad esempio, quando è in guerra con i turchi dell'impero di Istanbul, ecco, chiami gli uomini e gli uomini partono da qua.
Quindi quel leone che abbiamo a Rovigo, in Piazza Vittorio.
Il leone, ecco, viene eretta la colonna e posto sopra il leone di San Marco con una croce. Con la coda fra le gambe, perché il marchio di Venezia è il leone con la coda in su.
Sì.
Però le città dominate è il leone con la coda in giù.
E quindi Rovigo
è una città dominata.
Dominata.
Una città dominata. Ecco, se andate in Istria, ad esempio, a Rovigno c'è la porta della città con un bel leone di San Marco sopra, con la coda in su. Ecco, e le città dominate sono messe così. Il Polesine rimane veneziano fino alla pace di Campoformio 1797, quando decade completamente la Repubblica Veneta, finisce per mano di Napoleone. Ecco, e da lì in poi tutto il territorio del Veneto, perché poi con il Trattato di Vienna Venezia non viene neanche più ricostituita, e tutto il territorio del Polesine e del Veneto diventa austriaco.
E questa è tutta un'altra storia.
E dopo diventa austriaco, il Polesine rimane austriaco fino al 1866, e dal 1866, terza guerra d'indipendenza, ecco, il Polesine e il Veneto diventano italiani.
Ed è tutta un'altra storia, che questa la conosciamo meglio. Ho visto una stampa della Piazza Grande di Rovigo, l'attuale Piazza Vittorio Emanuele, con questa colonna dove adesso vediamo che c'è il leone, ma in questa stampa il leone non c'era. Forse nei tempi degli austriaci, con la dominazione austriaca, è stato tolto.
No, è stato Napoleone a distruggerlo.
Ah, Napoleone.
Napoleone, quando è arrivato qui,
ne ha fatto dei danni.
Ha distrutto il leone, ha lasciato la colonna, ma ha tirato via il leone.
C'era da mangiare, si è mangiato il leone in sostanza.
sì.
Siamo arrivati a un buon punto, caro Adriano. È una storia affascinante e complessa questa che ci hai detto. Se volessimo riassumerla, se volessi provare a riassumerla, direi che è un territorio giovane, impastato di fango e di acqua, che ha avuto degli alti e dei bassi, perché con i romani si era cominciato a fare qualche cosa, poi ha avuto un periodo di decadenza voluto, perché tutto questo fango serviva anche come difesa, e poi una ripresa di vicende storiche e politiche, anche economiche, a partire col nuovo millennio, dal 1200-1300.
Anche prima, perché... Sì, cominciavo in quell'epoca lì.
In quell'epoca lì.
Ecco. Ma anche queste vicende storiche sono condizionate. Faremo un intervento così,
ad hoc,
un'altra trasmissione ad hoc, perché si capiscono queste vicende storiche, questo passaggio di eserciti, popoli diversi che vengono qui e passano, eserciti, eccetera. Se non capiamo bene la conformazione idrogeologica del Polesine. Con la trasformazione idrogeologica del Polesine comincia veramente l'opera di bonifica, e poi quel passaggio del Polesine in mano veneziana, non ci sono più tante storie pericolose, difficili qui da noi. Ecco, Venezia è una, diciamo che non è una madre, ma è una matrigna buona per Venezia.
Una matrigna buona, quasi un ossimoro in qualche misura, no? Ecco, va bene, grazie. Il tempo a nostra disposizione adesso è scaduto, diamo la mano a un'altra trasmissione ad hoc su questi argomenti. Voglio solo dire un pensiero per finire, che è importante conoscere queste cose, perché il frutto si riconosce anche dalle radici, o meglio, se mancano le radici non può esserci il frutto. Insomma, è importante che sappiamo anche queste vicende che sono state prima di noi, perché in qualche misura hanno condizionato e hanno fatto in modo che noi siamo quelli che siamo, naturalmente insieme ad altre vicende più recenti, eccetera eccetera. Grazie di questa storia che, ripeto, è misteriosa per me, e credo che lo sia anche per tanti. Sei d'accordo, Arnaldo?
Sono d'accordo, e complimenti Adriano per la passione in questa sua ricerca, in questo suo modo anche di trasmettere queste cose che per noi sono un po' Complimenti, veramente. Complimenti,
complimenti davvero.
Io vi ringrazio di complimenti, ma non fatemi complimenti perché è roba scritta nei libri, basta leggere.
Ma c'è ricerca, c'è ricerca, c'è.
Va bene, ecco. Ti ringrazio molto, grazie tante, grazie a chi ci ha ascoltato. Se qualcuno è interessato ci può contattare, l'indirizzo viene dato a parte. E un saluto, un abbraccio da Nazareno, da Arnaldo
e da
Adriano.
Ciao.
Ciao.